Buonasera a tutti. È con grande piacere che parlo agli amici e alle amiche di Guavo e di Vorno, non soltanto per la cara e lunga amicizia che ormai mi lega a Don Emanuele, ma perché mia moglie è di Guavo. Mia moglie Fabia ha sposato me torinese, ma lei è proprio doc, guamese doc. Allora mi presento brevemente. Io sono un medico internista e geriatra in pensione da 3 anni. Sono biblista da tutte le parti possibili e immaginabili, tengo corsi in videoconferenza, in presenza, dove mi chiamano, e da questa cosa qui è nata la mia attività di scrittore, a cui ha accennato Don Emanuele, e questa attività di scrittore si collega anche alla mia terza dimensione. Io sono il segretario di una ONLUS, il CORO, Comitato Roraima di Solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile, che si occupa di questi massacri in atto, il vero genocidio contro i popoli indigeni del Brasile. E tutti i diritti d'autore dei miei libri vanno tutti completamente ai missionari della Consolata di Roraima, e in parte a un vostro grande conterraneo, Don Francesco, fratello Francesco d'Aiuto, con Boniano, che lavora nelle favelas più povere del Paraíba, Marcos Mura, vicino a João Pessoa, e noi ci occupiamo di indios e di poverissimi e scartati. Il tema che mi avete dato non è un tema facile, perché è da una vita che noi sentiamo dire: vegliate, vegliate, state attenti. Ma è difficile capire cosa il Signore voglia da noi con questa affermazione. Innanzitutto vediamo il passo biblico del Vangelo di oggi, il quale conclude quella che viene chiamata la piccola Apocalisse di Marco. Ecco, l'avvento ci prepara a 3 venute del Signore. Una venuta che è la venuta del Natale, in cui Dio si è fatto carne. Una seconda venuta, che è la venuta quotidiana del nostro oggi, Dio è il veniente continuo, e una terza venuta, che è la venuta alla fine della nostra vita. Vedremo presto che quando si parla di apocalittica non si intende la fine del mondo, chissà che cosa, basta, questa idea ormai è superata, si intende la fine del nostro mondo, il momento della nostra morte, il momento in cui sarà finita la nostra vita. Quindi dovremo imparare a declinare l'apocalittica in un senso assolutamente personale. Se ci sarà o come ci sarà una fine della cosmologia, dice il Signore, che neanche il Figlio lo sa soltanto il Padre, e quindi possiamo stare tranquilli e non pensarci assolutamente. Questo discorso apocalittico Gesù l'aveva iniziato rivolgendosi ai 4 discepoli chiamati per primi alla sua sequela, cioè Pietro, Giacomo, Giovanni ed Andrea. Ora invece avete visto, Gesù chiama tutti, tutti a questa esortazione impellente: vegliate, che si accompagna con un altro verbo: guardate, fate attenzione. È lo stesso tema che avevamo già affrontato 3 domeniche fa, nella 32esima domenica dell'anno A, quando avevamo riflettuto sul brano delle vergini prudenti e delle vergini cosiddette stolte. Allora, cosa vuol dire vegliare? La parola vegliare, che qui avete visto compare in ogni versetto, 3 volte, deriva dal greco agrypneo, che indica uno che pernotta in aperta campagna e che sta attento che non gli freghino le pecore, che non gli freghino gli animali, che non venga danneggiato il suo campo da qualche furfante. È formato dal verbo agreo, che vuol dire cacciare, e dalla parola hypnos, che vuol dire sonno. Quindi cacciare il sonno. Ora, chi caccia il sonno nella mente è ben sveglio, è ben desto. Quindi il verbo vuol dire essere senza sonno, vegliare, sorvegliare. Nel versetto 33 avete visto, il verbo vegliare è in coppia con un altro verbo tipico di questo capitolo, che è il verbo stare in guardia, stare attento, blefete, che anche qui ricorre diverse volte, ricorre tre volte in questi versetti. La parabola di questo padrone che se ne va e lascia i servi comincia con lo stesso incipit della parabola dei talenti di Matteo, della parabola delle monete d'oro di Luca, ed ecco, è come se c'è un accenno, a me ritengo terribile questa traduzione, al portiere, perché io del buon Juventino penso a Szczęsny, oppure possiamo pensare a Donnarumma, a Buffon, al portinaio, non è il portiere, al portinaio che viene richiamato al versetto 29, che è un richiamo velato al giudizio finale, perché alla porta della città c'era la sede del tribunale. Coloro che erano alle porte della città erano le commissioni giudicanti, erano la magistratura di allora, quindi non è semplicemente uno che apre e che chiude le porte. Il versetto 35 riporta le varie veglie in cui si divideva la notte secondo i romani, quindi non si sa se il padrone di casa verrà o alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Sono quattro veglie, i romani dividevano la notte in quattro periodi. Gli ebrei invece la dividevano soltanto in tre, ma qui si parla secondo l'uso romano. Il padrone di casa, nel contesto di Marco, potrebbe essere il figlio dell'uomo, cioè il Messia che viene ad incontrare e a salvare e a redimere tutta l'umanità. L'affermazione «vegliate perché non siate trovati addormentati» vi ricorda indubbiamente la passione del Signore quando Gesù nel Getsemani esorta i discepoli a vegliare, a pregare e a restare svegli, e invece essi si addormentarono tutti. Perché questo invito alla vigilanza? Perché Matteo si trova davanti una comunità addormentata. La duplice preoccupazione dell'Evangelista è che da una parte ci dovevano essere dei cristiani, i quali, visto che gli anni passavano e il Signore non veniva mai, no? Ormai si erano raffreddati nella fede e erano adesi alla comunità, alla mentalità mondana. La prima grande crisi della Chiesa, la più grossa crisi della Chiesa, voi dite la Chiesa ha sempre avuto delle crisi, sì è vero, ne ha tante anche ora, ma la crisi megagalattica fu quella dei primi cristiani che si sentirono fregati da Gesù. Perché Gesù che cosa aveva detto? Aveva detto: non passerà questa generazione prima che tutte queste cose si compiano. Allora loro pensavano che prima della fine della loro vita avrebbero tutti visto il Cristo venire glorioso sulle nubi. In realtà continuavano a morire tutti e questa cosa non succedeva. E quindi si crea uno scompiglio enorme. Tant'è vero che Pietro nella prima lettera dice: schernitori beffardi, ci prendono in giro e ci dicono: ma quand'è che viene il vostro Signore? Questo era perché si aveva avuto una cattiva comprensione della venuta del Signore. Il Signore stava parlando della sua prima venuta, quella che sarebbe culminata con la sua morte e risurrezione. Ma loro pensavano a un'altra venuta e allora tendevano a deporre le armi, a deporre l'ardore della fede e a diventare delle persone che la pensano con la mentalità comune del mondo. Dall'altra parte invece c'erano quelli che avevano la sindrome della fine del mondo, stavano sempre lì a fare i calcoli, un po' come i testimoni di Geova, un po' come certe sette delle chiese riformate, le quali sono lì sempre a fare i calcoli: quando ci sarà la fine del mondo, come avverrà questa fine del mondo? A tutti questi due gruppi Gesù dice: smettetela, voi che ormai avete abbandonato la fede, di vivere un cristianesimo sonnolento, ma restate svegli, restate attivi. E agli altri dice: smettetela di aspettare a far calcoli di quando arriverà il figlio dell'uomo, anche voi fate una vita attiva e una vita di impegno. Vi faccio notare una piccola cosa perché mi ha da una parte turbato, dall'altra parte mi è piaciuta tantissimo. Il padrone, quando va via, lascia il suo potere ai servi. Interessantissima questa cosa qui, cioè il servo svolge il luogo di supplenza del padrone, svolge il luogo di luogotenente del padrone. Ecco, tutti noi abbiamo la responsabilità di questa supplenza. E qual è il potere dei servi? Il potere dei servi è servire. Il potere dei servi è servire, è dare, è amare incondizionatamente, essere oblazione per gli altri. Quindi a tutti noi viene dato questo potere, che è il potere stesso di Gesù Cristo, che si è fatto servo, che è diventato ultimo, che ha donato la vita totalmente agli altri, che ha avuto una proesistenza, cioè un'esistenza tutta per gli altri. Questo è il nostro potere e noi dobbiamo esercitare questo potere. Ecco, fatta questa breve esegesi sulle difficoltà principali di questi versetti, chiediamoci, no? Che cosa vuol dire vegliare? Cioè tutti i Vangeli insistono sul tema della vigilanza. Ora, la parola vegliare ha essenzialmente due significati. Una è restare svegli nelle ore notturne o in quelle normalmente dedicate al sonno. L'altra è proteggere qualcuno, badare a qualcuno, vigilare su qualcuno. Penso alle veglie delle nostre giovani mamme sui loro bimbi. Penso alla veglia al capezzale di un malato. Penso alla veglia verso persone in sofferenza a cui noi vogliamo bene. Quindi vedete due significati. Uno è stare svegli, l'altro è proteggere qualcuno, badare a, essere attenti a. A tutti dico vegliate. Sono le ultime parole di Gesù prima della sua passione. Non è esagerato considerarle il testamento spirituale del Vangelo di Marco e del Vangelo di Matteo, perché sono le ultime parole che Gesù dice prima della sua morte. A differenza di Giovanni, per esempio, no? In cui la tensione è un'altra. Giovanni ha la tensione che tutti siano uno, la tensione all'unità dei credenti e che quindi tutti quanti siano una cosa sola in lui. Invece, per Marco e per gli altri sinottici, Matteo e Luca, la tensione è quella della vigilanza. In Marco qui ricorre come ritornello 6 volte, di cui 3 volte nei versetti che abbiamo letto nel brano odierno. Paolo dice: voi fratelli non siete nella tenebra, sicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Il cristiano è figlio della luce. Stamattina sentivo un'omelia di un prete giù a Lido di Camaiore, dove noi veniamo quando veniamo a Lucca, che diceva: la dimensione del credente è la tenebra, la dimensione del credente è la notte. Sì e no, cioè tutti noi di notti ne passiamo tante, di tenebre ne passiamo tante, ma il cristiano è per definizione l'illuminato, tant'è vero che presso gli antichi il battesimo veniva chiamato illuminazione. Chi è battezzato diventa illuminato, diventa piena di luce, e il cristiano, essendo diventato figlio della luce, deve rimanere sveglio e resistere sempre a quelle tenebre incombenti che nella Bibbia sono sempre simbolo del male. In una lettera posteriore, questa era la prima lettera ai Tessalonicesi, che probabilmente è la più antica lettera di Paolo, scritta intorno agli anni 50-52, in una lettera posteriore, quella dei Romani, Paolo dice: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, ma il giorno è vicino. Ecco, siamo spesso una comunità addormentata e la gente non vuole essere svegliata. L'addormentato dice: è così, non ci posso fare niente, siamo dentro ad un sistema. Gesù ti dice: sveglia, non è vero, non è vero. Solo chi si sveglia prende in mano la sua vita. Tant'è vero che il vigilante è chiamato a diventare luce per gli altri. Pensate a quel brano bellissimo di Matteo 5, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedendo le vostre opere belle, le vostre Bibbie traducono sempre banalmente buone, ma in realtà non è agathos, è kalos, le vostre opere belle, quindi il vostro operare la bellezza, rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Papa Francesco dice questo: non permettete che il cuore si impigrisca. Vigilare significa questo, che la vita spirituale non si ammorbidisca nella mediocrità. Fate attenzione, perché ormai siamo dei cristiani addormentati, siamo cristiani anestetizzati dalle mondanità spirituali, siamo cristiani senza slancio spirituale, senza ardore nel pregare, preghiamo come dei pappagalli, dice il Papa, senza entusiasmo, senza ardore per la missione, senza la passione per il Vangelo. E questo ci porta a sonnecchiare, a tirare avanti le cose per inerzia. Invece Gesù ci dice di non farci appesantire dagli affanni della vita e ci dice: custodisci il tuo cuore perché da esso sgorga la vita, Proverbi 4:3. Dice il Papa: custodire il cuore, questo significa vigilare, vegliare, state svegli, custodite il vostro cuore. Ecco, immersi nella nostra vita quotidiana rischiamo infatti di entrare in una routine che banalizza tutto, eh? Ci alziamo, facciamo colazione, portiamo i figli o i nipotini a scuola, andiamo a lavorare e alla fine riprendiamo i bambini, torniamo a casa poi si lava, si stira, si pulisce, c'è il rubinetto che perde, c'è 250 noie, c'è da controllare i compiti e poi paghiamo le tasse, il conto corrente, i problemi condominiali. Ecco, la vita sembra una corsa, sembra una guerra, sembra un fare sempre uguale. Invece Gesù ci dice: vegliate e state in guardia, vegliate e state in guardia. Che cosa significa questo vegliare e state in guardia? Significa essere, come si dice nella Bibbia, una persona che come una sentinella deve essere sempre allerta per segnalare i pericoli e per annunciare la venuta del Signore. Salmo 134. Salmo 127 è colui che veglia per evitare di essere sorpreso dal nemico. I sacerdoti nel Tempio, Salmo 134, devono vegliare durante la notte e benedire il Signore. Il pio israelita, Proverbi 4, deve vigilare con ogni cura sul proprio cuore. Proverbi 8, ascoltare la sapienza e vegliando ogni giorno alle sue porte. Sapienza 6, chi veglia per la sapienza sarà presto senza affanni. E la donna del cantico, innamorata folle del suo amato, dice: io dormo ma il mio cuore veglia, nell'attesa che il suo fidanzato finalmente arrivi. Ecco, vegliare e allora tenersi pronti. Vegliare essenzialmente, qui siamo al primo punto, la lotta interiore contro il male. Credo che questo ritiro sia davvero un'occasione buona per ciascuno di noi per chiederci: che cosa appesantisce il mio cuore? Che cosa appesantisce il mio spirito? Che cosa mi fa accomodare sulla poltrona della pigrizia? Il Papa dice che spesso siamo dei cristiani in poltrona, eh? Questa è un'espressione tipica di Papa Francesco. Quali sono le mediocrità che mi paralizzano? I vizi che mi schiacciano a terra e mi impediscono di alzare il capo? Il Papa dice: dovete custodire il cuore dall'accidia, che è l'accidia, è quella pigrizia che ci fa precipitare, che ci fa scivolare, che toglie il gusto di vivere, che toglie la voglia di fare. San Basilio diceva: non cessare di scrutare te stesso, non stare a guardare fuori di te per trovare qualcosa da rimproverare agli altri, come faceva quel fariseo presuntuoso e vanaglorioso che innalzava se stesso giustificandosi e disprezzava il poveretto al fondo del tempio. Non smettere di esaminare te stesso, chiedendoti se hai peccato nei tuoi pensieri, se hai peccato con la tua lingua, se hai peccato con le opere, se hai peccato con le omissioni. Ecco, vegliare è innanzitutto custodire il proprio cuore e guardare dentro di sé per vedere che cosa, Signore, sta addormentando la mia vita. Il primo significato di questo ritiro d'avvento sia per tutti noi questo, un cercare, Signore, che cosa mi tarpa le ali nei confronti tuoi. E allora ecco, la vigilanza è una lotta contro se stessi, è una difesa della vita interiore, è un'attenzione a non lasciarsi traviare dalle seduzioni del pensiero di questo mondo, del pensiero corrente, di non farsi travolgere dall'ansia, dalle paure, dall'angoscia dell'esistenza. Diceva Beda il Venerabile: veglia chi tiene gli occhi aperti dello spirito per guardare la vera luce, veglia chi respinge da sé le tenebre del torpore e della negligenza. Ecco, tutti noi siamo intorpiditi, siamo massificati, siamo condizionati dal pensiero dominante che i media continuamente ci propinano. Dicevano i padri del deserto: un fratello ha detto a un anziano, io non vedo lotte nel mio cuore. Ma l'anziano gli rispose: tu sei un edificio aperto da tutti i lati. Se tu avessi una porta, se tu la chiudessi ed impedissi ai cattivi pensieri di entrare, allora li vedresti fermi all'esterno a combattere contro di te. Quindi vegliare e stare in guardia contro le tentazioni quotidiane. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. La vita cristiana è un combattimento. La vita cristiana è una lotta. Chi di voi alla sera dice con pietà, legge 1 Pietro 5,8, in cui si dice: siate sobri, vigilate, perché il vostro avversario, il demonio, come un leone ruggente si aggira cercando qualcuno da devorare. A lui resistete, saldi nella fede. Ecco, le forze del male continuamente ci circondano, e non lo fanno magari in maniera violenta, lo fanno così anestetizzandoci, rendendoci piatti, rendendoci cristiani addormentati. Invece il credente deve vigilare. E quando guarda il suo cuore deve chiedersi essenzialmente questo: io penso secondo il Vangelo o penso secondo il mondo? Perché guardate che c'è una logica mondana, che è la logica del potere, contro cui il cristiano invece contrappone la logica del dono e la dona del servizio. Di fronte alla logica del mondo, che ci chiama alla potenza, alla sopraffazione, alla realizzazione di sé, ecco che il credente deve quotidianamente vincere le lusinghe di questo mondo. Dobbiamo imparare a leggere la storia, dobbiamo imparare a riconoscere l'insostenibile ordine economico attuale, che non è un meccanismo inevitabile, ma che dipende da noi. Dobbiamo smascherare l'impero del denaro per capire che cosa c'è sotto. La politica imperiale è un oppio, così che nessuno si accorga delle sofferenze reali degli uomini. E allora il primo movimento sarà di cercare di capire, in questa logica mondana, qual è l'economia dello sfruttamento. Guardate che gli ultimi papi ci hanno tutti invitati non soltanto a guardare i peccatuzzi nostri soliti, che non diciamo le preghiere, diciamo le parolacce, magari non siamo andati a messa la domenica, ma a cercare di capire quali sono i peccati del sistema economico e sociale, Papa Giovanni Paolo II diceva le strutture di peccato che soggiacciono all'ordine economico. Solo ai piedi della croce noi possiamo capire con occhio luminoso, intelligente e profondo quali sono le strutture dei sistemi economico-sociali attorno a noi, che non solo attraverso le armi, ricordiamo siamo tutti qui a flagellarci per le guerre terribili in Palestina e in Ucraina, l'Italia è il terzo paese produttore di armi, ma attraverso lo sfruttamento, l'ingiustizia, la non volontà di fornire alle persone ciò che ad essi è necessario. Si chiede a moltissime nazioni in campo di aiuti di comprimere la spesa sociale, di tagliare le spese per la salute e per l'educazione, di lasciare che il capitale straniero saccheggi ciò che di buono è rimasto. Ecco, il cristiano è colui che non può accettare una visione antropologica che riduce la persona a semplice consumatore. Questa è una visione atea, questa è una visione materialistica, questa è una visione consumistica, questa è una visione utilitaristica. Noi non possiamo accettare un sistema che si basa solo sull'egoismo individuale, dove l'uomo non è più il fine, ma l'uomo è una risorsa, si dice adesso. Un sistema che riduce tutto a merce, anche il corpo umano, il lavoro, la terra, dove si ignorano i valori primari della comunione, della solidarietà, del servizio, della convivialità, dove ai poveri non viene data la possibilità di essere riscattati. Guardate che ce n'è da vegliare. Dobbiamo davvero evitare questo continuo lavaggio del cervello della maggioranza dei mass media. Padre Zanotelli dice: è giunto il tempo di un lavoro capillare di controinformazione, di riflessione critica e autocritica, di lettura della realtà con occhi nuovi. Allora la comunità cristiana dovrebbe diventare dei centri di resistenza contro questa cultura consumistica imperante. Gesù aveva detto che i cristiani sono nel mondo, ma non sono del mondo. Allo stesso modo oggi possiamo dire che i cristiani sono nel mercato, ma non devono essere del mercato. Ecco, anche questo è vegliare. Quindi la prima dimensione del vegliare è cercare di capire le strutture del pensiero mondano basato sullo sfruttamento, basato sul dio denaro. Il secondo movimento è vedere questo a livello individuale. E allora ecco l'invito a una vita sobria. Avete visto quante volte c'è? Siate sobri, vegliate. Siate sobri, vegliate. Che cos'è una vita sobria? Vuol dire una vita magari un po' più povera. Vuol dire fare qualche passo indietro nel ceto sociale. Vuol dire fare delle rinunce. Vuol dire magari avere di meno, permettersi meno cose. Padre Rupe, che era il grande superiore generale dei gesuiti, diceva: abbiamo cambiato la specie dell'homo sapiens in quella dell'homo consumens. Fin dall'infanzia siamo modellati ad essere dei consumatori. La pubblicità crea dei bisogni sempre maggiori, dobbiamo sempre avere di più, avere delle cose diverse, per cui il superfluo diventa conveniente, il conveniente diventa necessario, il necessario diventa indispensabile. E allora le nostre famiglie cristiane dovrebbero essere scuole di sobrietà, non lasciandosi contagiare dalla pubblicità, facendo delle scelte di austerità, facendo delle scelte ecologiche, rispettose dell'ambiente, attenta alle proposte del riuso e del riciclaggio, il cosiddetto consumo critico. Io sto vivendo la tragedia del genocidio del popolo Yanomami, in cui lavoro con il mio gruppo dal 2000, quindi da 23 anni. Questo popolo che è stato totalmente invaso da 20.000 garimpeiros, cioè cercatori d'oro illegali. l'oro è diventato, l'oro illegale, estratto illegalmente, il secondo prodotto dello stato di Roraima in Brasile. E sapete dove va a finire questo oro? Va a finire agli orafi di Arezzo. Eppure se voi andate a interpellarli, dicono: ah, ma noi abbiamo la filiera garantita dal governo di Roraima a qui. Sì, ma come il governo di Roraima ha razziato illegalmente, massacrando decine di migliaia di indigeni per avere questo oro? Nessuno lo sa. La foresta amazzonica è distrutta dai madereiros, no? Cioè i tagliatori di legname. Orbene, dove finisce buona parte del legname dell'Amazzonia? Ai mobilifici della Brianza, no? C'è un gruppo che ha sede a Cuneo, che si chiama Architetti Senza Frontiere, no? Che ha fatto un video che potete trovare anche su YouTube o su internet, Deforestazione Anno Zero, in cui è andato a interpellare i vari consorzi dei mobilifici della Brianza, i quali hanno detto: ah, ma noi da chi ce le manda qui abbiamo la filiera certificata. Sì, ma da dove arriva quel legname lì? Questo è stato tutto legname tagliato abusivamente nella foresta. Terza cosa, i fazendegos con le loro grandi fazende, per cui distruggono la foresta per fare pascoli per il bestiame, no? Se voi andate a prendere credo che a tutti voi piaccia la bresaola, piace anche a me. Se andate a prendere su internet bresaola DOP della Valtellina, leggerete sul sito ufficiale della bresaola DOP della Valtellina che tutta la bresaola che mangiamo in Italia deriva dalle mucche brasiliane, deriva dagli zebù brasiliani. Perché mi dicono, io non so nulla di macelleria, che la bresaola sia un pezzo piccolino dell'animale, per cui la richiesta sul mercato è talmente alta che si vanno a prendere quelle brasiliane. Laggiù non ce n'è a sufficienza, disboscano mezza Amazzonia per fare pascoli per fornirci gli animali. E potremmo andare avanti così? Allora capite che vegliare significa anche fare delle scelte poi economiche, significa anche avere una mentalità, per esempio, di appoggio sui centri di commercio equo e solidale, significa pensare alle banche etiche, vedete come sono cose concrete, eh? Significa fare i bilanci di giustizia. Significa fare dei consumi che siano rispettosi dell'ambiente, ma cercando di capire che cosa c'è dietro. E voi direte: ma come faccio? Boh, abbonatevi a una delle tante riviste missionarie, sono una più bella che l'altra, no? E continuamente queste riviste ci parlano di questi perversi meccanismi. Rivolgetevi a qualunque organizzazione che si occupi del terzo mondo, a qualunque ordine o congregazione religiosa che abbia delle missioni, che vi daranno indicazioni, bibliografie, materiali. Sarà un processo di maturazione lenta, caratterizzato anche da incertezze, ma questa è la vigilanza. Quando anticamente ci parlavano di vigilanza, magari ci dicevano di stare attenti, che ne so, ai pensieri impuri o a non dimenticare le preghiere o la messa alla domenica, cose fondamentali, ma non ci dicevano quest'altra dimensione, no? Che è il contestare l'idolatria economica del dio denaro imperante adesso, che crea migliaia, decine di migliaia di morti. Direi di più: se io indago il mio cuore, allora prima di tutto ricerco quali sono i vizi che appesantiscono la mia vita, poi cerco di capire quali sono i peccati delle strutture economiche che ci sono attorno a me, di cui io sono sempre protagonista, perché tutti noi andiamo a fare la spesa. Io mi ricordo una delle prime volte che andrei in un supermercato con fratello Francesco D'Aiuto, che è qui di Lucca, che mi diceva: ogni volta che tu vai a fare la spesa, o vive o muore uno dei miei campesinos giù nel Paraíba. perché a seconda del consumo delle cose che scegli, tu puoi aiutare o tu crei una situazione di sfruttamento che ne ammazza un altro. Che responsabilità nel fare la spesa. Un altro discorso. Come educhiamo le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri nipoti ad un'economia di comunione? Come formiamo le nuove generazioni? Creiamo in esse una mentalità di solidarietà? Gli educhiamo alla mondialità? Gli educhiamo a vedere nell'altro sempre una ricchezza e non un avversario, un potenziale nemico? Gli educhiamo fin da piccoli a non emarginare i compagni meno simpatici o in difficoltà? Ci diamo da fare perché i nostri figli e nipoti non siano sempre solo serviti e riveriti, no? Ma siano educati già fin d'ora a uno spirito di servizio in casa, attorno a loro, attenti magari a quelle fragilità presenti nelle nostre dimensioni domestiche, pensate alla malattia, all'anzianità, eccetera. Offriamo ai nostri figli la possibilità di vivere con i poveri e i sofferenti. Guardate, questo è importantissimo, La miglior lezione è proprio stare con i poveri, vedere in faccia il povero, come dice Papa Francesco, abbracciare il povero, toccare le piaghe di Cristo nelle piaghe dei poveri. Papa Francesco dice tante volte, quando dai l'elemosina a uno, non mettere soltanto il soldo, il biglietto da 100 o l'assegno nel cappellino, cerca di guardarlo in faccia, cerca di abbracciarlo, cerca di invitarlo a casa tua, cerca di vedere quali problemi ha, cerca di considerarlo un fratello. E allora ecco che nascono da tutte le parti le scuole per l'alternativa, so che qui in Toscana ne avete anche tantissime. Ecco allora l'importanza di educare a quella che viene chiamata l'economia della tenerezza, che non è schiavizzata ad un profitto ad ogni costo, oppure l'economia di comunione, in cui i poveri non sono considerati solo degli assistiti, dei beneficiari, ma sono membri attivi. E poi diamo anche un'occhiata a livello ecclesiale, vegliamo anche a livello ecclesiale, per evitare, come dice Papa Francesco, ogni sorta di ricerca del potere individuale e dell'affermazione di sé, anche a livello parrocchiale, anche a livello diocesano. Quanto clericalismo, la quinta parola più usata da Papa Francesco, dicono i glottologi, è clericalismo, cioè quante volte i preti non sanno dialogare con i laici e non sanno mettersi a servizio dei laici, ma mantengono una posizione di comando arbitrario, non di comando perché fa parte del loro ministero. Quante volte i laici vogliono invece assurgere ad avere in parrocchia dei ruoli clericali, dei ruoli di potere, dei ruoli di dominio e di comando. Ecco, la Chiesa deve essere il luogo dove non c'è nessuna ricerca di potere, dove c'è sempre uno stile di vita povero, dove ci si ricorda di essere in minoranza, piccolo gregge, non andiamo in crisi, se come diceva prima a me Don Emanuele, nelle nostre chiese siamo sempre solo più anziani che giovani, non andiamo in crisi perché il Signore ha i suoi piani, sappiamo che siamo chiamati ad essere piccolo gregge, ad essere il pugno di lievito, ad essere il pizzico di sale. Quindi prima vigilanza, analizzare il nostro cuore e vedere i peccati strutturali della società, come evitarli e come con una vita sobria io divento elemento di comunione, elemento di servizio, elemento di dono e di educazione alla comunione, al servizio, al dono, alla mondialità per le giovani generazioni. Secondo, vegliare è attendere il Signore. Bellissima questa frase, attendere scomponetela, significa ad tendere, tendere a, essere protesi, cioè tesi verso, tesi per. Abbiamo detto nell'Avvento noi veneriamo, adoriamo e contempliamo la prima venuta del Signore, che è la sua venuta nel Santo Natale e poi nel mistero pasquale di morte e risurrezione. Ma c'è una seconda venuta, o venuta intermedia, come dicevano i padri, che è la presenza del Signore nella vita di tutti i giorni. La presenza del Signore nella vita di tutti i giorni. Il Signore è il veniente, ma è il veniente ora, è il veniente oggi. E allora meravigliosamente ancora il nostro grande Papa Francesco dice: l'attesa di Gesù che viene si deve tradurre in un impegno di vigilanza, che significa anzitutto di meravigliarsi davanti all'azione di Dio oggi, alle sue sorprese, e di dare a Lui il primato. E sapere cogliere la presenza di Dio accanto a noi, e sapere cogliere il passaggio del Signore al nostro fianco, e sapere cogliere i suoi segni, i tanti profeti che Dio mette nel nostro cammino. Quando ero bambino io ero molto arrabbiato perché dicevo: ma porca miseria, nella Bibbia compaiono da tutte le parti gli angeli e a me non è mai apparso nessun angelo. Ero proprio arrabbiato. E poi invece ho pensato bene, quando ho cominciato a capire di più la Bibbia, che l'angelos è il messaggero del Signore. E allora chi è il messaggero del Signore? Il messaggero del Signore è il mio parroco che mi fa una bella omelia, è il catechista che mi ha detto una buona parola, è una persona anche atea, non credente, che però mi ha dato un esempio, mi ha dato una testimonianza. È il Signore che annuncia. Cioè, se voi foste scrittori biblici, quello che è avvenuto oggi sarebbe stato tradotto nella Bibbia così. Voi cosa avete fatto? Voi avete ricevuto probabilmente un volantino o un passaparola, o avete sentito l'invito del parroco a messa e avete detto: va bene, io vengo a fare questo ritiro d'avvento su nella bellissima casa delle Suore Dorotee. Lettura biblica. L'angelo del Signore mi è apparso. E chi è l'angelo del Signore? È il parroco, è il volantino, è l'amico che mi ha detto: vieni che c'è il coso, e mi ha detto: esci dalla tua terra e va là sul monte in alto dove io ti parlerò. Guardate che è questo. Ciascuno di noi ha i suoi angeli nella vita, ma noi riusciamo a vederli, riusciamo a capirli, riusciamo a meravigliarci di tutte le volte che Dio ci passa vicino. Tante volte siamo lì che ci lamentiamo, diciamo: ah, ma io non sento il Signore, non lo vedo lontano, lo vedo lontano, lo vedo assente dalla mia vita. E invece il Signore continuamente passa. Dobbiamo imparare a vedere i suoi angeli, dobbiamo imparare a vedere i suoi profeti, che, come vi ho detto, sono molteplici, non sono solo il venerabile parroco meraviglioso che avete e le reverende suore o i catechisti eccetera, ma l'un con l'altro possiamo essere angeli. E anche, vi dicevo, il non credente, il lontano, ci può essere angelo, ci può essere annunciatore del regno di Dio. Ecco, il Signore è il veniente nelle sue chiamate quotidiane, nelle varie situazioni della vita, nei fratelli che mi interpellano. E allora vegliare significa stare attenti al passaggio del Signore. Sant'Agostino diceva: timeo Deum transeuntem, ho paura di Dio quando passa. Ma non per la paura di Dio, ho paura che passi e che io non lo veda, che io non mi accorga di Lui. Vegliare significa guardare tutte le cose che Dio ha creato, dice la Gaudium et Spes, documento conciliare al numero 35, come se al presente uscissero in questo momento dalle mani di Dio. Se sapessimo vedere un tramonto, il sorriso di un bimbo, un bel fiore, un bel paesaggio, come creati in questo momento da Dio per me, per me. E allora, vedete, dobbiamo stare attenti a questa seconda venuta del Signore, che è la venuta nella vita quotidiana. E allora vegliare è la ricerca continua di Dio, è la perseveranza nella fede, è la conversione continua. E allora oggi chiediamoci, se alla prima domanda ci ponevamo il quesito che cosa appesantisce il mio cuore, che cosa mi impedisce di essere sveglio, quali dinamiche attivo per vedere il peccato che c'è in me e il peccato che c'è strutturalmente attorno a noi. Ora invece questo secondo punto ci porta a chiedere: il mio cuore è rivolto al Signore? Desidero incontrarlo nella sua parola e nell'Eucaristia ogni domenica o magari anche ogni giorno? Ho questo desiderio? O in questo avvento devo propormi di leggermi ogni giorno una pagina del Vangelo? Devo proporre di essere fedele all'Eucaristia, fonte culmine della vita cristiana? Perché vegliare è attendere l'amato, è attendere l'amato. Noi attendiamo il Signore. Il Signore è il grande amore della nostra vita, è l'unica cosa che conta, eh? È l'unica cosa che conta. Tante volte io lo dico nelle scuole, alle maestre, ai catechisti, alle mamme, ai genitori: l'unica cosa che conta non è che i vostri figli imparino l'inglese, imparino la matematica o imparino il judo, il calcio, la danza, tutte queste cose. L'unica cosa che conta è che imparino la parola di Dio. È l'unica cosa che conta. Tutto il resto viene dopo, viva, eh! Io porto sempre i nipotini a calcio 2 volte a settimana, per carità, ma la cosa che importa di più è che imparino a leggere la parola di Dio, a farla vita della loro vita, a farla carne della loro carne, a farla senso della loro esistenza e senso anche del morire. Questa è l'unica cosa che dobbiamo avere l'ansia di passare ai nostri cari, alle nuove generazioni, ma noi per primi. Quanto tempo dedichiamo alla TV e quanto tempo dedichiamo allo studio delle scritture? Problema enorme. Quanto tempo dedichiamo a tanti divertimenti e quanto tempo dedichiamo alla messa della domenica, dove magari siamo lì con l'orologio davanti, perché se il prete ha sgarrato l'omelia di 2 minuti cominciamo già ad andare in paranoia. Ecco, attendere. Attendere significa che ci manca qualcosa. Attendere significa riconoscere, Signore, che soltanto tu sei la pienezza, soltanto tu sei la risposta alla mia vita, soltanto tu sei colui che dà un senso al mio vivere e al mio morire. Questa è l'attesa, questa è l'attesa. E allora ecco il querere Deum, la ricerca di Dio. Come una cerva anela i corsi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Signore. Chi di voi ha visto, come è capitato a me, alle cerve nel deserto di Giuda? Il deserto di Giuda è un desertaccio terribile, eppure vedi che ci sono delle cerve, le quali poverette coi cervi continuano a cercare un'oasi con un ruscellino, con una pozza d'acqua, perché hanno una sete terribile. Ecco, il Salmo ci dice questo. E noi quanto abbiamo sete di Dio, la mia anima sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto del Signore. E allora ecco che se io ho questa sete del Signore, io relativizzo anche tanti momenti della mia vita, perché la vita non diventa un assoluto, perché la vita diventa un qualche cosa che è tutto teso e proteso verso il Signore. E allora vegliare, stare attenti, significa non dimenticare mai che la nostra vita è un pellegrinaggio, è un cammino verso Dio, non è un vagabondaggio, ma abbiamo una meta che è il Signore. Significa attrezzarci a questo santo viaggio con un equipaggiamento leggero, con la bisaccia del pellegrino. Significa considerare gli altri, familiari, amici, colleghi, come nostri compagni di pellegrinaggio. Significa considerare la salute, il lavoro, il denaro, il divertimento non come privilegi da difendere, ma come doni da condividere. Significa compiere il servizio che ci è richiesto con umiltà, con i fianchi cinti e le lucerne accese. E infine significa pensare che la nostra vita, e qui siamo arrivati alla terza venuta del Signore, che la nostra vita finisce in Dio. Io sono sempre più scandalizzato, e lo dico con forza nel mio ultimo libro, Invecchiare secondo Dio, come i credenti rinnovano il pensiero della morte. I credenti, vedete, c'è tutta una roba dietro, anche quella dell'invecchiamento, no? Due che si vedono dicono: ah, ma come, sei sempre giovane, sembri un giovanotto, qui e là. Ecco, si rimuove il pensiero dell'invecchiamento, si rimuove tutto quello che è decadimento, non lo si accetta, ci si ribella, non si capisce, come dice invece Papa Francesco, che anche la vecchiaia è una vocazione, è una missione ed è quindi una grazia. Non si capisce, si ha paura. La morte è il grande tabù della nostra società, si parla di oscenità della morte. Io quando ho cominciato a fare il medico nel 77, mi ricordo benissimo che se c'era il nonno che ormai anziano moriva, la prima cosa che mi chiedevano i familiari era: dottore, faccia di tutto per farlo morire nel suo letto, cioè circondato dagli affetti familiari, dai figli, dai nipoti. È da 20 anni che non sento più questo. Tutti invece mi dicono, quando io dico: ma il nonno è ormai finale, non ha nessun senso portarlo in ospedale, ma per carità, dottore, chiami l'ambulanza, vuoi mica che i bambini vedano il nonno morire? Vedano il nonno morire, cioè la morte fa parte della vita. Noi abbiamo oscenizzato la morte, l'abbiamo tolta dai nostri orizzonti. Eppure la morte per il credente non è qualche cosa che deve fare paura. I primi cristiani erano chiamati aphoberoi thanatou, coloro che non hanno aphobos, l'alfa privativo, che non hanno fobia della morte, che non hanno paura della morte. Erano quelli che di fronte alla morte erano sereni, perché sapevano che la nostra morte è il momento della parusia del Signore. Termine che trovate tante volte nel Nuovo Testamento, 24 volte, di cui 14 volte negli scritti di San Paolo. Ecco, quando pensate alla fine del mondo, è la fine del nostro mondo, è il momento del nostro mondo. Quando pensiamo alla venuta del Signore sugli angeli, sulle nubi con cori di angeli, è il momento della nostra morte. Alla nostra morte finalmente incontreremo Dio. Questo Dio che abbiamo sempre cercato, anche con fatica, anche in maniera nebulosa, che abbiamo amato senza vedere, come dice l'Apostolo Pietro, no? Ma che è sempre stato la tensione, l'attenzione della nostra vita. La morte per ciascuno di noi sarà il momento della parusia del Signore. A me ha sempre colpito Giovanni XXIII, che quando va dal professor Valdoni, che gli ha fatto fare tutta una serie di esami, e si sente dire dal suo chirurgo: santità, io devo dire una cosa molto grave, lei ha un cancro allo stomaco che è inoperabile perché è già troppo esteso. E lui chiede: quanto mi resterà più o meno da vivere? E il professor Valdoni dice: santità, credo 3-4 mesi. E lui risponde: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Pensate, Salmo 121. Esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Ogni tanto fanno vedere il film su Giovanni XXIII, ma andate a vedere, è fatto molto bene ed è anche storico, così si vede anche nel film che hanno trasmesso su TV 2000 qualche settimana fa, il finale. Lui si era fatto promettere dal suo segretario particolare, Monsignor Capovilla, che era anche un grande amico, si era fatto promettere: quando io sarò in punto di morte, non contarmi delle palle, devi dirmelo, no? E lui l'aveva promesso. Arriva il momento che lui è in punto di morte. I medici vicini toccano di gomito il buon signor Capovilla e gli dicono: guardate che sua santità adesso è alla fine. E il Papa è lì soporoso, no? Mezzo addormentato, e Monsignor Capovilla si avvicina piangendo, perché gli voleva un bene dell'anima, perché erano amici per la pelle, perché ne avevano vissuto insieme di tutti i colori. Lo tocca e lui apre un occhio e gli dice: santità, lei mi aveva fatto promettere di dirle quando sarebbe stato l'ultimo momento della sua vita. E dice questo scoppiando ancora in lacrime, e il Papa lo guarda con un occhio mezzo socchiuso e gli dice: e tu mi dici piangendo quella che per un credente è la più bella notizia della vita? Guardate che sono cose storiche queste cose qua. Ecco, vedete, il credente è colui che non ha paura della morte, il colui che pensa che la morte sia il bacio di Dio. Mi piace, io studiando la Bibbia spesso mi devo confrontare con i testi ebraici, no? E c'è un midrash, sapete cosa sono i midrash? I midrash sono delle riflessioni sapienziali che i rabbini facevano sui brani biblici. E c'è il brano biblico della morte di Mosè. E Mosè, tra l'altro, esempio di una vecchiaia veramente combattiva, perché a 80 anni è chiamato a liberare Israele. Quindi non era un vecchio che era andato in pensione. Poteva andare in pensione, ma Dio gli dice: no, esci dalla tua terra, vai da Madian fino in Egitto dove ti ricercano per omicidio, ma tu porterai fuori il mio popolo. Fa gli ultimi 40 anni veramente da grande leader. Ma non vuole morire, lui vorrebbe vedere almeno l'ingresso del popolo in terra santa. Invece il Midrash dice: Dio scese dai cieli per prendere l'anima di Mosè, accompagnato dagli angeli i suoi servitori. E Dio gli disse: su, dai, coraggio, Mosè, chiudi gli occhi. E Mosè li chiuse. Dai, Mosè, posa le mani sul petto. E così fece. Poi disse: accosta i piedi. E Mosè li accostò. Allora il santo, benedetto egli sia, chiamò l'anima di Mosè dicendole: figlia mia, ora è giunta la tua fine, parti, non tardare. E Dio baciò Mosè sulla bocca e prese la sua anima con un bacio sulla bocca. Guardate la bellezza, la finezza, la tenerezza di questa descrizione della morte. La morte è questo momento in cui Dio viene a baciarci sulla bocca per essere sempre con lui. Mamma mia, ho visto che ho sforato in maniera vergognosa, sarò velocissimo sul secondo significato. Vegliare sui fratelli. Abbiamo detto che vegliare richiama l'atteggiamento della mamma che sta accanto al figlio ammalato o di noi quando siamo vicini a una persona amata. Orbene, che cosa significa vegliare sugli altri? Primo, significa accorgersi degli altri, significa accorgersi dei poveri, significa avere occhi nuovi per accorgersi dei poveri. La vita del cristiano non è una vita spiritualizzata al quinto piano in alto. La vita del cristiano è Bibbia e giornale, è parola di Dio letta nella storia. Il più grande peccato contro i fratelli è l'indifferenza. È il fatto che noi vediamo ogni giorno tragedie, tragedie, tragedie e poi cambiamo canale e vediamo la partita e vediamo il talk show e vediamo lo spettacolo dei comici. Invece dobbiamo imparare a vedere i fratelli. E c'è un abisso tra la conoscenza dei fratelli che si ha così, dalle letture televisive, e quella che invece è la frequentazione dei fratelli poveri. Mi viene in mente il fratello Francesco D'Aiuto, questo vostro grande missionario combognano, il quale viveva in un quartiere poverissimo, ma a Cosmura, ma un quartiere senza fogne, senza luce, senza acqua, una roba spaventosa, ci sono stato tante volte, eccetera. Ma lui viveva nella missione. A un certo punto chiede ai superiori di andare a vivere in una baracca come gli altri, perché diceva, è una frase lucchese, da noi in Piemonte non si direbbe, ma molto bella: il cuore batte dove il piede pigia, il cuore batte dove il piede pigia, perché dice: finché io ho nella mia stanza le piastrelle, l'acqua corrente, non capisco i drammi di chi invece ad ogni pioggia vede la sua baracca allagata, di chi deve prendere l'acqua dal pozzo e la trova inquinata e non sa come bere. Ecco, allora l'importanza di stare con i poveri, l'importanza di essere con i poveri, l'importanza, come dice Gesù, di farci amici i poveri col denaro di iniquità. Fatevi degli amici col denaro di iniquità perché vi accolgano nelle dimore celesti. Wow! Saranno i poveri i nostri portinai del paradiso, quelli che diranno entri o no. Ma devi fare degli amici. Non basta fare l'elemosina. Non basta essere assistenzialisti. Bisogna diventare amici dei poveri. È da un po' di tempo che io cerco di battermi anche verso la Caritas, verso tutte le bellissime e magnifiche organizzazioni di volontariato. Non basta essere una chiesa per i poveri, deve essere una chiesa dei poveri, in cui i poveri sono nel consiglio parrocchiale, in cui i poveri hanno parola importante nella comunità, in cui i poveri si sentono fratelli di tutti. Capite la differenza tra una chiesa per i poveri e una chiesa davvero dei poveri? E allora ecco, è certamente importante la comunione dei beni con i nostri fratelli. Ci accorgiamo di loro e poi il Signore ti dice guarda che quello che hai non è tuo, ma sei solo un amministratore di beni per gli ultimi, per i poveri e per gli oppressi. Vi leggete i riferimenti poi sul foglietto che vi ho dato. E infine il Papa dice... Vegliare sui fratelli significa vegliare sul creato. Mai come oggi, ha scritto due lettere apostoliche, lo sapete, la Laudato Si e la Laudate Deum, dovete prendervi cura del creato. Dovete impedire che questo dono che vi ho fatto venga distrutto dall'uomo. L'uomo è l'unica creatura che può distruggere il creato. E allora ecco l'importanza di vegliare a difesa del creato, di fare qualunque cosa perché questa bella terra che Dio ci ha regalato non venga deturpata, non venga decaduta, non venga sfruttata. Perché c'è sempre il discorso, ma c'è l'economia innanzitutto, dobbiamo fare sì un processo di ecologizzazione, ma sempre che non leda l'economia. Fratelli e sorelle, queste cose sono da ripensare nella fede. Concludo con due cose, ho scritto lì, non aspettare l'ultimo giorno, perché i padri della Chiesa dicono, ecco, a volte qualcuno di noi dice io non condivido i miei beni con i fratelli, però quando sarò morto nel testamento lascio poi un bel lascito alla Caritas, alla Misericordia o alla parrocchia. Ecco, tutti, San Basilio diceva, guardate che non si fanno più affari quando il mercato è chiuso, Già adesso ci sono i poveri, già adesso ci sono gli affamati, già adesso ci sono coloro che sono nel bisogno. Ma vegliate e pregate. Per avere questo cambio di mentalità, per cui non abbiamo più la mentalità mondana di tutti, ma siamo davvero coscienza critica, ma siamo fermento, ma attendiamo il Signore e non abbiamo paura della morte, occorre anche tanta preghiera. E tante volte nella Bibbia, vi ho dato lì riferimenti, c'è questo accorpamento tra la veglia e la preghiera, sia in Gesù che in Paolo. Concludo, voglio che portiate a casa tre punti. Primo, vegliare significa revisionare il proprio cuore, vedere Signore che cosa mi appesantisce, che cosa mi allontana da te. Quindi vegliare è una veglia interiore, è una veglia del proprio cuore, ma aperta anche alla dimensione sociale. Il mondo mi dice che il denaro è il vero Dio, è così o io posso fare qualche cosa per distruggere quest'idolo incredibile? Come posso eliminare questa economia di sfruttamento a livello sociale, a livello politico, a livello di impegno? E poi a livello personale, di stile di vita di sobrietà, di educazione della famiglia alla comunione, eccetera. Secondo movimento, l'attesa del Signore. Io vivo pensando ogni tanto al paradiso. Mercoledì scorso parlavo alle suore missionarie della consolata in una loro RSA, ma mi vergognavo perché avevo davanti a me 50 sante, le quali avevano passato 30-40 anni tra gli indigeni più abbandonati, più dell'Africa, dell'Asia, dell'America, persone eccezionali, tutte allegre. Ce n'era addirittura una di 104 anni, tutte allegre. Persone che non hanno paura della morte. Sapete, io sono anche geriatra, quindi quando frequento l'RSA vedo come siano luoghi a volte, no, di disperazione, di tristezza, di abbandono, lì tutte allegre, perché loro dice viviamo l'oggi e cerchiamo di fare del bene oggi con la preghiera, con l'impegno, ma non abbiamo paura della morte, perché la morte sarà il passaggio nel regno. E io devo parlare a loro del paradiso, gli ho detto ma voi ne sapete più di me del paradiso, e gli ho portato una carrellata di immagini bibliche sul paradiso. Ma dobbiamo pensare che il fine della nostra vita è il paradiso, questa gioia senza fine che la scrittura chiama banchetto, chiama sposalizio, chiama terra senza mali, chiama terra di pace, ma che chiama soprattutto stare con Dio, starò con Dio, lo vedrò, sarò con Lui faccia a faccia. Ecco, questo è per il credente il paradiso. Sappiamo ogni tanto davvero contemplare il paradiso, che è il vero fine della nostra vita. E la terza cosa, vegliare sui fratelli poveri, vegliare sugli ultimi, perché su questo saremo giudicati, perché sulla corporeità dei poveri noi saremo giudicati, perché dovranno essere i nostri amici cari che ci apriranno le porte del regno. Ecco l'avvento, momento in cui io faccio una revisione del mio cuore, con anche tutte queste dimensioni sociali, in cui io dico al Signore, Signore ti aspetto, tutta la mia vita è un'attesa dei tuoi passaggi ora, degli angeli che mi mandi, ma anche un'attesa della tua venuta che verrà per me nel momento della morte, e la veglia dei sui fratelli, sugli ultimi, sui poveri e sugli emarginati, in cui tu, Signore, ti identifichi. E io adoro quindi quel bambinello del Natale, nella carne, nelle piaghe dei miei fratelli più poveri, più scartati, più emarginati, più oppressi.
Grazie davvero Carlo, è sempre un piacere ascoltarti.